Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
Veru, i giochi dell'armonia.
Il Gritena Harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Shukayo Spugmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento quotidiano con i giochi dell'armonia. Stiamo vivendo la Quaresima, un tempo forte della Chiesa in cui siamo tutti invitati alla riflessione e anche ad alcuni gesti di penitenza in preparazione alla gioia della Pasqua. Nella sua omelia a Santa Marta del primo venerdì di Quaresima, il 7 marzo scorso, il Santo Padre aveva voluto ricordare il significato più profondo del digiuno, inteso non come una mortificazione astratta e vuota, ma come un gesto d'amore. Ascoltiamo le parole del Papa.
Digiuno che si preoccupa della vita del fratello, che non si vergogna, lo dice Isaia stesso, che non si vergogna della carne del fratello. E non vergognarci della carne di Cristo e andare a dividere il pane con l'affamato, a curare gli ammalati, gli anziani, quelli che non possono darci niente in contraccambio. Quello è non vergognarsi della carne. Quando io do elemosina, lascio cadere la moneta senza toccare la mano e se per caso la tocco faccio così subito. Quando io do una elemosina, guardo agli occhi del mio fratello, della mia sorella. Quando io so che una persona ammalata, vado a trovarla, la saluto con tenerezza. C'è un segno che forse ci aiuterà. Una domanda. So carezzare agli ammalati, agli anziani, ai bambini? O ho perso il senso della carezza? Come noi facciamo con questo fratello, questa sorella, saremo giudicati.
Siamo in compagnia in studio del professor Arnold Netzelrat, che è il delegato per la parte tecnica e scientifica dei Musei Vaticani. Grazie intanto di essere in nostra compagnia e vogliamo parlare di un anniversario che è passato un pochino così sotto silenzio, ed è un anniversario importante perché sono 500 anni dalla morte di Bramante.
L'11-12 marzo occorreva questo evento di questo grande personaggio, che dei grandi artisti del Rinascimento forse è l'unico sul quale non abbiamo neanche oggi una minima idea che tipo di persona era. Conosciamo Raffaello, Michelangelo, Leonardo, il divino, il terribile, quello che lavorava in segreto, invece per Bramante niente. E Bramante è quello che si è inventato il cupolone di San Pietro, cioè il segno di Roma, del Vaticano, del Papa, e la persona che l'ha inventato quasi quasi sconosciuto e non viene neanche ricordato. E quello che ha
progettato
tutto l'aspetto dei Palazzi Vaticani, dove abita il Papa, quasi metà della lunghezza dello Stato della Città del Vaticano, lì si vede il palazzo con le terrazze che lui ha costruito. Uh-huh. L'urbanistica, via Giulia, via Ripetta, tutte queste sono iniziative di Bramante. Cambia la faccia dell'architettura, costruisce con le colonne dall'antico, il dorico, il ionico, il corinzio, quello che fino all'800-900 è stato l'aspetto dell'architettura, lui l'ha reintrodotto dopo il Medioevo. Allora è un personaggio di grandissima importanza e senza di lui Michelangelo non avrebbe mai avuto la possibilità di finire il Copulone.
Anche perché Bramante ha proprio il progetto originario, no, della Basilica di
San Pietro. Sì, lui nel 1506 reinventa, rifà per Papa Giulio II la Basilica di San Pietro, distruggendo la vecchia Basilica di Costantino, per cui fu chiamato anche Bramante Rovinante.
Sì, c'è una storiella, no? Che lui si metterebbe anche a rifare il paradiso.
Forse. Esatto, sono 500 anni fa che San Pietro non lo fece entrare perché aveva distrutto la Basilica Costantiniano. Pietro non lo voleva al cielo perché voleva essere sicuro che lì non ci
che non ristrutturasse anche il paradiso. Però inizialmente il suo progetto era per una pianta croce greca, no? Per la Basilica di San Pietro.
Esatto, un edificio completamente diverso da quello che aveva progettato Costantino. Arriva con un... cambia il volto dell'architettura del mondo proprio in questo momento, e questo è il grande messaggio che parte con Giulio II da Roma in questi anni, quello che chiamiamo il Rinascimento, e questo è proprio il culmine del Rinascimento qui a Roma.
E tuttavia anche nella Basilica di San Pietro, così come la vediamo oggi, sono moltissimi le cose realizzate proprio del suo disegno originario.
Presto, ancora sotto di lui, devono cambiare il progetto, devono aggiungere la navata. Allora il grande cambio lo fa ancora lui, però durante la sua vita non si costruisce,
non la vede,
molto,
certo.
Sono solo i quattro archi sul quale resta il cupolone, di più non riesce a fare, poi forse anche per fortuna perché non era un grande ingegnere. Spesso i suoi edifici avevano difetti, parte del corridoio del Belvedere crolla, e Clemente VII era appena passato, cioè avrebbe anche potuto perdere la vita in quell'occasione. Cioè è un personaggio molto vario, l'artista che ha chiamato Raffaello per dipingere le stanze era il suo parente, lui veniva dalle Marche, chiama il suo parente per fare queste grandiose pitture per Papa Giulio II e poi Leone X.
Sì. Anche il cortile del Belvedere è un suo disegno, no?
Anche questo, che era un grande giardino a tre terrazze che fu usato per le festività e per i grandi eventi, distrutto poi da Domenico Fontana con l'ala della biblioteca che divide a metà questo grande progetto del Bramante, che è ispirato all'architettura antica, all'idea di Villa Adriana di Tivoli. Sono proprio i concetti che stanno dietro queste architetture.
Questa composizione, sì. E in autunno però probabilmente ci saranno invece dei convegni dedicati a Bramante.
Sono vari istituti scientifici, storici, che se ne vogliono occupare almeno un po', ed è veramente vale la pena, perché l'importanza di questo personaggio non ci rendiamo conto se non lo comunichiamo anche un po' alle persone.
E anche in Roma ci sono poi naturalmente tanti...
Ci sarà una cosa qui a Roma, ci sarà una cosa a Vicenza, al Centro Palladio. Però sono degli eventi molto ristretti che sicuramente non danno l'evidenza al personaggio che lui
che avrebbe meritato. Invece mercoledì c'è un'altra iniziativa importante che riguarda appunto il campo dell'arte.
Sì, muore l'11 marzo Bramante per Leone X, il grande personaggio che gli organizza tutto nella ristrutturazione del personaggio. Deve essere stato proprio molto colpito da questo evento, e una settimana dopo c'è un evento molto allegro. Arriva a Roma l'elefanto Annone, che gli viene regalato dal re di Portogallo in occasione della sua incoronazione. Arriva con un certo ritardo, però lui l'aveva spedito con la nave da Lisbona via Barcellona fino a Civitavecchia. E anche lì c'è una bellissima storia, perché questo animale non si sa come portarlo a Roma. Allora lo fanno camminare da Civitavecchia, hanno paura che si fa male, che si riscaldano i suoi piedi, e devono buttare l'acqua sempre sui piedi dell'elefante, così non si riscalda.
Siamo nel 1514.
Siamo nel 1514, il 19 marzo. Quando Annone arriva in Piazza San Pietro, il Papa lo accoglie ed è naturalmente un grande segno anche questo. Il suo predecessore Alessandro VI, con il contratto di Tordesillas, aveva diviso il mondo tra spagnoli e portoghesi, e con questo segno, in occasione dell'incoronazione di Leone X, il re di Portogallo allude a questo, perché fa vedere al Papa dove ormai deve arrivare la Chiesa, con che cosa si deve confrontare. Oggi i nostri problemi sono le cellule staminali, ma bisogna immaginarsi questo animale così strano che passa per le strade di Roma, un animale più grande di tutti gli animali europei, e l'ultimo esemplare che si è visto in Europa era l'elefante che Harun al-Rashid aveva regalato a Carlo Magno nel 700 anni prima. Nell'antichità era una cosa comune, però per l'Europa questi animali era una cosa che veramente faceva anche capire che cosa era il compito del papato in quest'epoca.
Sì, quindi anche l'apertura al mondo, no? del papato.
I confini del mondo erano molto più lontani, i popoli erano diversi, gli animali, e tutto quello, la percezione del mondo cambiava fondamentalmente, e questo Annone era segno di quello.
Verrà ricordato questo anniversario mercoledì?
Ci sarà in Trastevere, in una galleria che si chiama Stamperia del Tevere, un evento di un artista americano. Anche lui viene dall'altro lato del mondo per insegnare ai romani che cosa significava l'anno 1514.
Bene, grazie allora al professor Arnold Nesserrat, che è delegato, lo ripetiamo, per la parte scientifica e tecnica dei Musei Vaticani. Grazie di essere stato con noi a parlarci appunto di questi due anniversari, Bramante che è stato un po' dimenticato, e appunto l'arrivo dell'elefante Annone qui a Roma.
Grazie, grazie Rosario per ricordare questi eventi molto importanti.
Prima di parlare del prossimo argomento, ascoltiamo una canzone che in qualche modo ci introduce già in quell'atmosfera. Si tratta di una canzone napoletana molto famosa, Ieturria Vasà, che ascoltiamo dalla voce di una delle massime interpreti della canzone napoletana, che ha veramente reinterpretato uno straordinario repertorio con la forza della propria originalità interpretativa. Stiamo parlando di Lina Sastri.
Ag bell'aria fresca che addormarva rose e tu rurmen stai coppa si fronne rose o solo a poco questo giardino sponte piovente basse e basse sturiccioli l'impronte io dovrei avanzare io dovrei avanzare ma ancora non Nora Buria, Nora Buria.
Adesso andiamo idealmente a teatro, perché nelle date del 18 e 19 marzo, presso il Teatro Lo Spazio, qui a Roma, è possibile assistere allo spettacolo di Filumena e Dummi. Molti nostri ascoltatori avranno evidentemente intuito che si sta parlando di un capolavoro del teatro mondiale, devo dire, perché poi Edoardo De Filippo evidentemente è un autore a tutti gli effetti internazionale, di cui tra l'altro quest'anno ricorre anche il 30° anniversario dalla morte. E ne parliamo con Anna Rita Del Piano, che è una degli interpreti appunto dello spettacolo di Filumena e Dummi. Anna Rita Del Piano è nostra ospite al telefono. Benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque, dicevamo, uno spettacolo che è in qualche modo ispirato, tratto dalla Filumena Marturano di Edoardo De Filippo. E sì. Come è nato appunto questa idea di questo adattamento?
Beh, è nato dall'idea di scrivere una storia d'amore famosa, ma del dopoguerra, ma è una storia anche di oggi, perché di donne magari così ce ne sono ancora. E quindi un adattamento fatto sia dalla parte di Edoardo, ma anche dal film tratto da De Sica, con degli inserimenti di canzoni. Quindi è uno spettacolo concentrato sui due personaggi fondamentali, appunto Filumena e Domenico Soriano. E quindi è la storia d'amore di questi due personaggi, che si amano, si odiano, si imbeccano in continuazione, sappiamo la storia, sì. Con inserimenti di parti musicali. Questa è la novità.
Lei faceva riferimento al film di Vittorio De Sica, Matrimonio all'italiana,
esatto.
No? Che appunto
sì,
era
sì,
tratto
sì.
Dalla commedia di Edoardo ed era interpretato allora da Sofia Loren e da
Marcello
Mastroianni.
Sì.
Ma il personaggio di Filumena, che è il personaggio che lei ricopre, è una donna coraggiosa, una donna che combatte per i propri figli e soprattutto appunto un personaggio di madre. Come sì. Si è accostata a questo ruolo?
Ma io sono una donna del sud e ho vissuto sulla mia pelle, perché mia madre è molto materna, per cui vivo delle situazioni, anche perché lavoro con i bambini, mi sento molto materna, mi sento molto madre, pur non essendolo, per cui riconosco i sacrifici che può fare una mamma, che cosa può arrivare, per cui mi sono avvicinata volentieri, lo sento mio, pur non essendo madre, perché sarei disposta anch'io a fare quello che lei ha fatto.
Il ruolo di madre, tra l'altro, evidentemente glielo attribuiscono anche, come dire, visivamente, no? Perché poi è proprio nel ruolo di madre che appare nel film Amici come noi, che esce il giorno dopo, tra l'altro il 20 marzo.
Sì, esatto, in contemporanea. E vengo da un successo di Checco Zalone, dove appunto facevo la mamma di Checco Zalone, quindi non lo so perché mi danno il ruolo di mamma e riesco bene.
Mi racconta un po' come si è avvicinata al teatro per questo lavoro, insomma, al teatro e al cinema.
Allora, la mia attività nasce molti anni fa, perché io vengo da Matera, dove avevo iniziato a studiare recitazione, e poi ho avuto la fortuna di iniziare con Giuseppe Tornatore, con il cinema L'Uomo delle Stelle.
Sì.
Poi di lì sono partita a Roma, ho avuto la fortuna di fare degli stage con Carmelo Bene, con Mario Scaccia, e con tanti altri attori, registi importanti. E quindi ho iniziato la carriera, diciamo, nel 93, ormai molti anni fa. Non sono più, insomma, ho lavorato tanto e quindi un grande bagaglio di esperienze.
E dunque la regia di Amici come noi, che dicevamo esce il 20 marzo, è di Enrico Lando.
Sì.
Lo ricordiamo. La regia invece di questo spettacolo, che è in scena il 18 e il 19 marzo, lo ripetiamo, al Teatro Lo Spazio,
è Amedeo De Paolis, che è anche l'autore e che ha fatto l'adattamento al testo.
E che recita con lei, mi pare di capire.
Sì.
Ecco, benissimo, quindi siete entrambi sulla scena. Quindi ricordiamo l'appuntamento per il 18 e 19 marzo con Di Filumena e Dummi, tratto da, ispirato a Filumena Marturano di Edoardo De Filippo, e poi dal 20 marzo nelle sale Amici come noi, per la regia di Enrico Lando. Grazie ad Annalita Del Piano, che è stata in nostra compagnia. In bocca al lupo per questo.
Grazie, crepi
per lo spettacolo e per il film.
grazie anche a voi.
E di teatro si parlerà anche questa sera nello spazio delle 21 dei Giochi dell'Armonia Presenta. Per Storie, Laura De Luca ha incontrato Lorenzo Salveti, il direttore dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica. Ascoltiamo un estratto di quella conversazione.
L'artista è sottrazione fondamentalmente di sé, e quindi deve essere come una carta assorbente che assorbe volentieri la realtà che entri dentro di lui e poi la digerisce e la restituisce montata diversamente. Quindi è l'ascolto, la curiosità, quello che definisce un artista, contrariamente a quello che spesso si pensa, che invece l'artista debba avere, io parlo dell'artista di teatro, insomma, un io narcissico fortissimo.
È il pregiudizio più comune che gira sul
esatto.
Teatrante.
Mentre invece è sottrazione, nel senso che immagini uno che fa l'attore, deve sempre essere totalmente vuoto per farsi poi riempire come un bicchiere si riempie d'acqua, oggi da Medea, domani da un personaggio comico, dopodomani da un personaggio, un assassino, eccetera. Vivere destini di altri, lasciando se stesso fuori da questo esercizio rituale.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Vi lascio all'ascolto di Radio Vaticana Italia.